sarò il tuo pastore, io il re.
Grazie Signore, continuiamo la diretta adesso con un messaggio che, se ho capito bene, Johnny voleva dire una storia per iniziare questo messaggio. Hi John, God bless you.
Hi.
You have your mic ready?
Yes.
Yeah, you can. It works. Okay. You can leave it. It's fine. I can hear you well. All right, Johnny, what do you want to tell us? Cosa hai
well,
per oggi?
Well, I have a story about World War One.
Una storia sulla prima guerra mondiale? Okay, go.
World War One. The government was hiring one soldier that knew the Morse code, that needed to know the Morse code.
Allora, so, nella prima guerra mondiale il governo voleva assumere un soldato che sapeva usare il codice Morse.
So many soldiers went in the waiting room to get hired. And
e molti soldati si sono presentati e aspettavano per essere arruolati nella sala di attesa per l'interview.
No, per essere ricevuti, scusa.
Sì, per essere ricevuti.
So then they saw a bunch of soldiers came and they waited for they saw the interviewing room and but they were waiting for anybody to be called.
Okay.
Kept on waiting.
Molti soldati erano in attesa in fila per essere intervistati.
So then and the last soldier comes in and says probably I won't be chosen because there's a bunch of soldiers in front of me.
Un ultimo soldato entra, si mette in fila e dice ah, probabilmente io non sarò assunto, arruolato perché ci sono tanti davanti a me.
Non sarò prescelto perché sono l'ultimo.
So, the last soldier, they wait and wait.
E aspettano.
Then, the last soldier gets up and walks in the room. And all of the soldiers are like, that's impolite. He wasn't even called in. We were the first ones.
E ad un tratto, l'ultimo soldato che è arrivato si alza e entra nella sala dove erano il boss.
Dove c'era l'ufficiale che esaminava, sì. Quindi senza fare la fila.
Senza dire niente, entra direttamente. E tutti gli soldati che erano in attesa dicono, ma come maleducato questo, come si permette di entrare davanti a noi? Lui era l'ultimo.
So... Then the boss comes out with after a few minutes the boss comes out with the soldier and the soldier said hey but we didn't even get a chance to be interviewed.
L'ufficiale esce con questo ultimo soldato.
È stato prescelto,
è stato arruolato e tutti gli altri soldati dicono ma aspetta un po', ma perché hai scelto lui che è arrivato l'ultimo e a noi non hai neanche dato un'opportunità di essere intervistati?
So then the boss says, but I was sending the Morse code on the telegraph on the table. And it was saying that whenever you want, you can come in and get interviewed. And you should have paid attention to that.
E l'ufficiale ha detto a tutti i soldati, ma guarda che sulla tavola qui c'è un telegrafo che io in continuavo mandavo messaggi in codice Morse. Alzati e entra, vieni per l'intervista.
Chiunque può alzarsi e venire.
Entrare dentro, però non siete venuti, solo lui è entrato.
Vuol dire che voi di Morse non ne capite molto.
So when God calls, you should hear what he says. Because you can't start a big ministry without hearing him.
Allora il messaggio è che Dio ci parla, però noi non sentiamo il suo messaggio. E non potrai mai cominciare a lavorare per lui. Non sarai mai arruolato se non impari a discernere la sua voce quando ti parla.
Amen.
Because if you go without God in your ministry, you could have a crash.
Se ti metti a servire Dio, come hai detto?
If you cannot serve without God, you will have a crash.
Because obviously, if you and God go on this scale, it's obviously in that God will have no sin, so you will obviously lose. So you have to be with Him.
Good.
I guess that's it.
That's it.
Very good message. Thank you, John.
Bless you. Quindi dobbiamo essere pronti. Quindi se non ci prepariamo in anticipo. Studiamo la parola in anticipo, non conosceremo il codice Morse quando il Signore ci chiamerà, cioè non capiremo la sua chiamata e non ascolteremo la sua voce. Bravo Giovanni. God bless you John.
God bless
love you,
John.
You're wonderful.
Thank you. Very good story.
Ottimo predicatore, 8 anni direi, grazie Gesù.
E questa sua storia va molto bene con il messaggio che tu, Giuseppe, volevi dare oggi, che parla del piano di Dio per tutti noi. Cioè, molti di noi ci chiediamo: ma qual è il piano di Dio? Cosa devo fare? Qual è la mia chiamata? E come può Dio usarmi? E numero uno, ricordatevi la storia di John, ascoltare la sua voce, imparare a discernere quella voce suave che neanche la sentiamo di solito durante il giorno, quando corriamo da qui, corriamo da là, abbiamo tanto da fare e non ci rendiamo conto che Dio sta cercando di parlarci, ci sta dando un messaggio per guidarci e rispondere a tutta questa ricerca che noi facciamo in modo frenetico. Il Signore sta guidando, quindi attenti alla voce di Dio.
Amen.
E il messaggio di Giuseppe oggi era su come sapere qual è il piano di Dio per me.
Amen. Amen. Gloria, gloria, grazie. Alleluia, Gesù. C'è una scrittura che dice la gloria di Dio è nascondere una cosa, ma la gloria del Re è di investigarla. Quindi il Signore nasconde le cose dietro parabole, non le rende evidenti perché... affinché la zizzania non la capisca. In Matteo 13 dice, Gesù dice: parlo in parabole affinché loro guardando non vedono, ascoltando non capiscono. Quindi Gesù nascondeva, e il Signore nasconde la verità dietro a parabole. È un po' come quando ha messo l'angelo davanti al giardino dell'Eden con una spada di fuoco per evitare che Adamo ed Eva tornassero dentro. Quindi la spada di fuoco che ferma la gente sbagliata dal capire quello che Dio sta dicendo sono le parabole. Parte di quello sono le parabole, parte della spada. Le parabole sono parte della spada di fuoco, in maniera che la zizzania non potrà capire. Il mondo che non va da Gesù non può capire niente. E quindi non devono capire se non accettano Gesù. Possono andare a scuola, avere diplomi e tutto, ma non possono capire senza Gesù. Che tutto quello che capiscono che devono fare, usano il loro intelletto, le loro possibilità, le usano per motivi egoistici, ma solamente attraverso Cristo che comprendiamo la grande, grande saggezza di Dio.
Amen.
Oggi volevo parlare un pochettino sul piano di Dio per noi. Dio ha un programma per noi, ci ha creato per quello, esistiamo per quello, non esistiamo per caso, non siamo nati su questa terra per caso. Il Signore ci ha creato per dei motivi precisi, e prima di giungere nel Regno Celeste, alla fine della nostra vita, abbiamo parlato della morte poco fa, dobbiamo concludere la nostra carriera, il nostro cammino, la nostra chiamata, ricordarsi di quello che Dio disse a Geremia. Angela, c'è la scrittura lì?
Sì.
Geremia 1.
Geremia 1, 4 e 5. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni.
Prima che nascessimo, Dio già ci conosceva. Prima che venissimo in questo mondo, Dio già aveva un piano per noi. E adesso noi dobbiamo trovarlo, questo piano. Non possiamo seguire l'andazzo di questo mondo, andare alla deriva sul fiume del mondo insieme ai detriti, le immondizie, fluttuare insieme a tutte le immondizie che fluttua.
Mm-hmm.
Dobbiamo fare come i salmoni, nuotare controcorrente. Dio disse ad Isaia.
Isaia 49, 5 e 6. Ora parla il Signore che mi ha formato fin dal grembo materno per essere suo servo, per ricondurgli Giacobbe, per raccogliere intorno a lui Israele. Io sono onorato agli occhi del Signore, il mio Dio è la mia forza. Egli dice: è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre i scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino alle estremità della terra.
Grazie, Signore. Grazie, Gesù.
La luce delle nazioni.
Grazie, Signore. Il Signore che mi ha formato, dice Isaia, fin dal grembo materno, per cosa? Per essere suo servo? Per quale scopo? Per ricondurre Giacobbe, cioè il popolo di Israele, e per raccogliere intorno a lui Israele. Quindi lo scopo di Isaia e di ciascuno di noi è di aiutare Israele. L'Israele cieca, sorda, muta, che non sa camminare, non sa servire il Signore. Il nostro scopo è ciascuno di noi deve essere un piccolo profeta, e in Cristo Gesù con lo Spirito Santo lo siamo. È molto importante che comprendiamo la chiamata di Dio nella nostra vita. Non possiamo addormentarci in qualche solito tran tran di qualche vita abitudinaria. Permettere al mondo di programmare la nostra vita, le nostre abitudini, la nostra mente, anche prima che giunga il microchip, il marchio della bestia. Mosè ha passato 40 anni in esilio e poi 40 giorni sul monte Sinai per poter entrare nella volontà di Dio e ricevere lo scopo della sua vita, i 10 comandamenti. Giuseppe, figlio di Giacobbe, figlio di Israele, passò 12 anni come schiavo in Egitto e sicuramente si chiedeva: perché devo aspettare 12 anni perché tu, eppure sono imprigionato, schiavo, venduto come schiavo, e tu sai, oh Signore, che è stata una cosa ingiusta, sono stato ingiustamente venduto come schiavo, 12 anni in Egitto. Però ovunque andava e si dava da fare, la parola dice che ovunque, qualunque cosa faceva Giuseppe, Dio lo faceva prosperare.
Perché era
divenne
fedele.
Direttore della prigione, della prigione, divenne direttore della casa del capitano della guardia Potifar e divenne poi principe d'Egitto. 12 anni per prepararlo, forgiarlo. E anche noi abbiamo bisogno dei nostri 12 anni o i 40 anni in esilio come Mosè. Vediamo in Galati capitolo 1 che Paolo passò 3 anni in Arabia. Quando il Signore lo chiamò, se ne andò in Arabia 3 anni a ascoltare Gesù, lì ricevette il Vangelo. Gesù stesso passò 40 giorni a digiunare nel deserto e ore di preghiera nel Getsemani, e tutto per la stessa cosa. Anche Gesù, per trovare la volontà di Dio e ottenere la forza di poterla compiere. Noi stessi, fratelli, dobbiamo fare la nostra parte. Non dobbiamo avere paura di digiunare, pregare, invocare Gesù per trovare la volontà nostra che viene da Dio nelle nostre vite, la volontà di Dio che Dio ha per noi. Niente è più importante di questo. Il diavolo cerca sempre di distrarci con le sue cose, cioè malattie, problemi familiari, complessi personali di inferiorità, liti matrimoniali, disoccupazione, problemi finanziari e via dicendo. Il nemico ingigantisce le cose, ingigantisce i problemi, per cosa? Per distrarci dal trovare la nostra chiamata e scopo. Lo scopo del Signore nella nostra vita è far sì che saremo così occupati con questi problemi e con cose secondarie, la maggior parte delle quali sono illusioni. Sono i problemi, molti problemi, sono solo illusioni del nemico, e per far sì che manchiamo il centro della volontà di Dio nella nostra vita, che falliamo la chiamata di Dio nella nostra vita, troppo presi a cercare un lavoro, cercare una moglie, cercare un marito, cercare una casa, cercare soldi, cercare cose sbagliate, e non cercare lo scopo di Dio nella nostra vita, che possiamo andare, se non abbiamo casa, possiamo andare a abitare in una stalla di Betlemme e lì troviamo la volontà di Dio. Quindi se non ci svegliamo nello spirito e andiamo avanti solo nella carne e nello spirito dormiamo, rischiamo di giungere nel regno di Dio senza avere compiuto il motivo per cui Dio ci ha messi qui in questa vita. Dice il Signore.
Secondo Cronache 16 verso 9. Infatti il Signore percorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di Lui.
Va bene, il Signore sta guardando tutta la terra per cercare un cuore integro, e non è facile trovarlo. Gli occhi dell'Eterno stanno ora percorrendo con lo sguardo tutta la terra cercando chi lo vuole servire, chi vuole dargli tutto il cuore.
Sì.
Per chi di noi non lo sapesse, Dio è sempre alla ricerca di cuori che per la loro fedeltà verso di Lui costituiscono, sono, questi cuori sono i tesori preziosi che Egli cerca. Gesù ha detto,
Matteo 13, 44 a 46, il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde. E per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle, e trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata.
Gloria, Signore, gloria, gloria. Dice Gesù, voi siete le mie perle, io sono il mercante venuto dal cielo. Oh, quanto vi ho amato quando vi ho visti ricoperti di fango, quando vi ho visti pieni di peccati del mondo e di coperti dalla maledizione del diavolo, perché vi ho visti non come eravate, ma come diventerete nel mio regno, dopo che il lavacro della rigenerazione del mio Spirito Santo vi ripulisce, vi recupera, vi trasforma, vi qualifica con la mia nuova nascita e vi rende degni per il mio regno. E questo grazie al mio sangue della croce. Eravate pietre morenti nel fango del nemico, ma ora io vi ho reso pietre viventi ed eterne. Vi ho rese adatte a costruire la mia vera chiesa vivente ed eterna, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo. Non guardate al vostro corpo mortale, che solo è una larva, un'ombra di quello che divenite all'atto della mia rinascita. Gioite, o amati, alla morte del vostro bruco terrestre. Presto diverrete come farfalle, veri angeli di Dio per me e il mio regno eterno. Grazie, Signore. Gloria al tuo nome, Gesù.
Amen. Grazie, Signore Gesù.
La parola ci dice di tutti quelli di noi, ci parla, parla di quelli di noi che amano la sua venuta.
Apocalisse 21, 1 a 4. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate.
Amati fratelli, voi siete la corona di Gesù. Fratelli, sapendo queste cose, come dice l'Apostolo Pietro in Secondo Pietro 3,
17 e 18. Voi dunque, diletti, sapendo queste cose, innanzi state in guardia, che talora, trascinati anche voi dall'errore degli scellerati, non iscadiate dalla vostra fermezza, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in sempiterno. Amen.
A Lui sia la gloria, ora e in sempiterno. Amen. È importante che non ci lasciamo trascinare dalla corrente delle cose secolari, alla deriva, seguendo il mondo, l'andazzo delle cose del mondo, ma che usciamo dalla fiumana, dalle correnti dei popoli che non seguono, che non temono il Signore. In Giovanni 16, 33, Gesù ci ha preparati e ci ha avvertito, ci ha detto che in questo mondo avremo tribolazione. Ma questo male, tutti i mali, infatti, provengono o dal nemico o dai nostri peccati, e mai dal Signore. Da Lui vengono solo salvezza, guarigioni, vita eterna, liberazioni ed ogni bene. Dice Gesù.
Geremia 29, 11 a 12. Infatti io so i pensieri che merito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò.
Dice il Signore, amati figli, non temete di cercarmi. In un modo o nell'altro, io sempre vi ascolto. E sempre pongo un limite al nemico dal farvi più male e dal distruggere e distruggervi come egli vorrebbe. Ma non può, perché io sono la vostra fortezza e protezione. Come ho detto, lui potrà ferirvi calcagno della vostra carne, ma la vostra anima è sigillata, è preservata dalla potenza del mio spirito di amore, e il malvagio non può toccare la vostra anima ora salvata.
1 Giovanni 5,18. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca, chi è nato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca.
Amati, non sono io il Signore che decido le vostre sofferenze, ma queste dipendono a volte dagli attacchi del nemico e a volte dai vostri peccati. Ma io pongo un limite sempre agli attacchi del nemico. E queste origini sono da dove tutti i mali provengono. Ma da me viene solo il bene per voi, miei amati figli. Grazie Signore, fine del messaggio.
Amen, amen, gloria a Dio. Grazie Gesù.
Grazie Gesù, il piano di Dio. Grazie Signore, il piano di Dio.
Quindi se a volte ci chiediamo perché ancora non so il piano di Dio nella mia vita, qual è la mia chiamata, cosa devo fare, e forse perché non siamo ancora pronti, perché siamo ancora in preparazione, come abbiamo spiegato che Giuseppe per 12 anni era schiavo in Egitto, è stata una scuola di preparazione per lui. Mosè 40 anni, Paolo è andato 3 anni in Arabia e così via. Quindi stiamo ancora in questa scuola, e nel momento che saremo pronti, che decidiamo noi di essere pronti, praticamente il Signore potrà cominciare ad usarci nel suo piano.
E praticamente decidiamo noi. Mm-hmm. E decidiamo noi in Isaia 6. Dio disse che manderemo, chi andrà per noi? Isaia disse: manda me, Signore. È che il Signore, io mi ricordo, nei paragrafisti dicevano: se uno non si butta dall'aereo, se gente gli dà una pedata lo aiuta. E beh, è una specie di scherzo, ma a volte anche fanno così, cioè non dico con una pedata, ma non puoi bloccare la porta, ti aiutiamo. Cioè il Signore non ti dà una pedata per... quello è il diavolo. Il sì. Signore ti attira, sai che l'amore attira. Mm-hmm. Il diavolo attira con il male ai malvagi, Dio attira con l'amore i suoi figli, così come Satana dall'inferno attira nel lago di fuoco la zizzania, e vedi oggi nel mondo la gente segue, attirata dalla pornografia, dal peccato, dalla prostituzione, dall'amore per il denaro, per il potere. Se divento un politico avrò potere, divento sindaco avrò potere, bla bla. Arriva Gesù e lui attira, con la sua umiltà attira gli umili, con il suo amore attira gli amorevoli, con la sua croce attira i martiri, con le sue sofferenze attira quelli che sono disposti a soffrire per lui, con la sua verità attira le pecore, con la sua salvezza attira i dannati, condannati all'inferno, però che sono pecore, e li salva. E cerchiamo di farci attirare dal Vangelo, cerchiamo di farci attirare dal suo amore, perché dopo che ci siamo lasciati trascinare, attirare dalle cose del maligno, del diavolo in questo mondo, ci sveglieremo a 50, 60, 70, 80 anni e diremo: ho fallito tutto. Tanti, tanti, tanti atei, gente che ha combattuto contro Dio, si sveglia a 70, 80 anni e dice: mi pento. Però uno che ha dato la vita per Gesù, ma non senti mai uno che a un punto di morte dice: tutta la mia vita che è dedicata a Gesù, a aiutare, a amare la gente, adesso che sto morendo ho deciso di convertirmi al diavolo. Ma non esiste, non esiste. Fratelli, facciamoci attirare dal Vangelo. Amen. E la nostra decisione, Dio non decide a chi vanno le corone.
No, Dio dice... percorre con lo sguardo tutta la terra per trovare uno fedele. Quindi non è lui che decide, lui cerca, come una perla.
Ezechiele 22 dice: ho cercato uno che si mettesse sulla breccia davanti a me affinché non distruggesse Israele, ma non l'ho trovato. Non ho trovato un Gedeone, un Davide, un Giuseppe, figlio di Israele, non ho trovato. Erano tutti contro il Signore, tutti l'hanno abbandonato. Il Signore sta guardando oggi la terra. Gli occhi del Signore viaggiano in tutta la terra oggi, va di chiesa in chiesa, di congregazione in congregazione, di chiesa cristiana in chiesa cristiana, cercando un Davide, cercando un uomo di Dio, cercando una persona che si alzi e abbia coraggio di dire: questa chiesa deve svegliarsi e io vado, mi lancio a seguire Gesù. Chi vuole mi segue, chi non vuole vado da solo. E tutti quelli che hanno fatto questo, il Signore ha sempre mandato qualcuno ad aiutarlo. Paolo è andato 3 anni in Arabia a cercare Gesù, l'ha trovato, gli ha spiegato il Vangelo, e poi Gesù gli ha mandato un Barnaba, gli ha mandato un Sila, gli ha mandato un Timoteo, gli ha mandato un Tito. Va bene, io ho dovuto fare questo diverse volte. Molte volte nella mia vita mi sono trovato solo, abbandonato dalle persone vicine, vicinissime. Va bene, che facevano parte proprio vicini, però ho dovuto, perché la decisione più grande nella mia vita ho dovuto prendere da solo. Non, la persona sulla quale mi appoggiavo si rivelava un piede slogato, un dito rotto. Dovevo alzarmi e andare da solo, piangendo a volte da solo, e ho dovuto prendere decisioni che ero io contro tutti, contro il mondo, contro quelli che dovevano amarmi, contro chiese che io avevo predicato e avevo aiutato, guarito, si sono rivoltate, e niente, né sostegni finanziari, né amichevoli, né niente. E ho dovuto andare con Gesù, uno zaino, una chitarra, e andavo in giro. Sono andato in Venezuela così, da solo. E insomma, però trovavo dei cristiani qua e là, e evangelizzavamo. Quante volte? E le più grandi decisioni che dovete prendere, fratelli, le decisioni più importanti della vostra vita, le rivelazioni che Dio vi darà, non le capirà nessuno, perché una rivelazione è vostra, un altro non la capirà. Anche la vostra stessa famiglia, sarà bene che sviluppate nella vostra famiglia, che voi, se siete un capo famiglia, se siete quello che siete, una moglie, un marito, sviluppate un rispetto, che quando ricevete rivelazioni di Dio le accettino e le seguano per fede, come fa mia moglie, che non capisce a volte le cose che io dico, però dice: beh, so che sono uomo di Dio, ciao, ti seguono, se ne parla più.
Sì, sì, sì.
E fino adesso ha funzionato, sì. Grazie Signore.
Sì.
E a volte che ho sbagliato mi sono subito tornato indietro a chiedere scusa, quindi non abbiamo grossi problemi. Quindi le più grandi decisioni, fratelli, dovete prendere da sole. Io dovevo abbandonare padre, madre, fratelli, dovevo abbandonare una famiglia che mi amava tantissimo, avevamo un legame molto molto stretto, e avevamo un legame che c'erano leggi non scritte a casa mia, che qui si dava la vita uno per l'altro. E mio padre non è mica una persona normale, era ateo all'inizio, cristiano dopo, ma aveva dei principi incredibili. Cioè, e abbandonare una famiglia così non è stato facile. Però mio padre era ateo, mia madre era atea, ho dovuto farlo. Poi giunse il tempo che Dio mi diede la benedizione di pregare con loro, e si salvarono quasi tutti. Grazie Signore. Grazie Signore. Quindi preparatevi, fratelli, le grandi decisioni, preparatevi, sarete soli. Lot esce da solo da Sodoma, e non è garantito che la moglie di Lot lo seguirà per molto. Forse si volterà a guardare. Cosa guardava? Le cose che aveva perduto, le sue comodità, forse adulteri. Chi lo sa cosa guardava? I suoi amanti, chi lo sa? Era una sodomita. Perché si girava a guardare? Perché non era lì a sostenere il marito come fa mia moglie? Mia moglie è sempre lì a sostenermi. Stamattina ero lì e ci siamo svegliati, e stavo in un certo senso chiedendogli scuse per tante cose. E ha detto: mi dispiace che non sono un marito migliore, tante cose. E lei mi ha detto: ma io so che stai cercando di fare quello che puoi. E mi ha tanto incoraggiato, tanto. E, ecco, questo non era la moglie di Lot, non era così. Moglie di Lot, ci sono mogli o mariti che quando il coniuge ha battuto dice: ah, io ballerò sulla tua tomba. E Lot è andato avanti. Lot non si è guardato, non si è voltato a guardare. Lui e due figlie. Genesi capitolo 19, attenzione. Infatti Gesù ha detto in Luca 17, 31, 32, ricordatevi dalla moglie di Lot. Due cose. Una, non guardarsi indietro se diventi una statua, un pilastro di sale. Due, non guardare la moglie. Non puoi neanche girarti a guardare la moglie che non vuole seguire il marito, o viceversa, marito e la moglie. Quindi ripeto, le più grandi decisioni nella vostra vita dovrete prendere da sole, e molte volte vi lasceranno soli. Molte volte le persone che più vi amano non saranno lì a sostenervi. Ameranno il mondo, oppure ameranno una chiesa addormentata, una panca, e vi chiameranno fanatici, eretici. Eretico, vuoi seguire un Gesù, solo il Gesù del Vangelo e la tua chiesa? Allora sono tutti eretici loro, ma loro saranno quello che vogliono. La parola dice, quando imparate a parlare con un linguaggio del futuro, qual è il linguaggio del futuro? Si chiama la parola dice, questo è il linguaggio del futuro. Se imparate questa lingua, tutto il tedesco, il francese, l'inglese, l'italiano, il dialetto milanese e siciliano messi insieme, non valgono niente paragonato a questa lingua. La parola dice.
Amen.
Io con questa lingua ho attraversato oceani, ho scalato montagne, ho attraversato chiese, ho attraversato religioni, mi hanno guardato storto, mi hanno guardato molte volte come eretico, però molti di loro non sono più nell'orizzonte di Dio. Mm-hmm. Sono nel mondo a lavorare per quattro soldi. E io vado avanti. Tutti mi conoscete, sapete che non valgo nulla, sapete che non ho un buon carattere, sapete che non ho un parlare forbito, sapete queste cose, però io vado avanti in queste cose, con quattro gatti disposti a camminare non dietro a me, ma a fianco di me, va bene? Insieme, andiamo avanti. E voi dovete andare avanti, se fratello Giuseppe non vi segue, io vado avanti, e se voi non seguite, qui si segue Gesù.
Sì. Amen,
va
amen,
bene?
Amen.
The name of the game, si dice, come in italiano, the name of the game is Jesus, va bene? Il nome è Gesù, come si traduce the name of the game, il punto, la bussola, la stella del mattino, la stella del nord, una stella che non si sposta mai, è sempre lì, la stella non si sposta, vuol dire il pianeta, diciamo, lo vede sempre. Alleluia. Quindi fratelli, questo è il messaggio di questa settimana, il piano di Dio, troviamolo fratelli, perché viene l'anticristo, vengono i tempi duri, vengono i tempi difficili. Lo dicevo tanti anni, lo dicevo quando in Italia era facile evangelizzare, io dicevo, e la gente si offendeva. Mi ricordo questo pentecostale, quasi mi picchiava nello spirito: sei impazzito, ma vuoi che lascio tutto così? E Gesù lo segue anche così. E insomma, a volte ho dovuto litigare con persone, però il Signore mi ha aiutato a non spostare il messaggio di un millimetro. E adesso lo vedono, adesso che sono arrivati, il guaio numero uno è arrivato, si chiama gli islamici, arriveranno altri guai, va bene? Apocalisse 8 e 9 ci sono sette guai, un guaio per ogni tromba. Non c'è neanche una buona tromba, tranne una, qual è, Angela?
Quella del rapimento, numero 7.
Sì, ma è buona per noi, ma non è buona per quel del marchio.
Sì.
Perché quando suonerà la tromba del rapimento, Apocalisse 9, no, perdon, 6 trombe in Apocalisse 8 e 9, la settima tromba suona in Apocalisse
11.
È buono per noi, ma per gli altri con il marchio della bestia, con la gente del mondo... E quello segnalerà segnale di cosa, Angela?
Dell'ira di Dio, dei più guai, più grandi.
Va bene, secondo Daniele 12 saranno 30 giorni di ira di Dio. E quando è finita l'ira di Dio, cosa succede alla gente del mondo? Tutto bene?
No, verrà l'Armageddon.
Peggio! Se vi è piaciuta l'ira di Dio, gioirete in Armageddon. E lì saranno scintille. Abbiamo visto in Zaccaria una cosa che mi era sfuggita. L'ho visto poche settimane fa, due o tre settimane fa. Dice in Zaccaria 14 che ad Armageddon le armate islamiche, europee, cinesi, russe, va bene? Dice ciascuno volgerà la spada contro il suo compagno e si distruggeranno a vicenda. Gloria, gloria. Angela, qui...
Una cosa voglio aggiungere. Una cosa che hai detto nel messaggio è che dobbiamo stare attenti. È che sempre il diavolo cerca di distrarci con malattie, con problemi in famiglia, liti in famiglia, problemi finanziari, complessi personali di inferiorità. E questo è il gioco del diavolo per tenerci occupati con le cose che sono vane, inutili, cose terrene, cose che passano. Invece di tenere gli occhi fissati su Gesù, e non togliere gli occhi dal nostro obiettivo, che siamo parte di un grandioso piano di Dio. Il Signore ha un piano per noi e possiamo superare questi problemi con l'atteggiamento corretto, perché abbiamo Gesù dentro di noi. Abbiamo tutta la potenza del paradiso dentro di noi e possiamo vincere qualsiasi problema piccola che incontriamo giornalmente. Queste cose piccole a volte ci fanno perdere nelle cose che non valgono niente. Litighiamo per niente spesso.
Il diavolo ti dà la malattia, la lite in famiglia, le stupidaggini, il divorzio, queste cose, separazione, perché il tuo mondo crolla. Se tu hai fatto un idolo dal matrimonio, se divorzi, il tuo mondo, c'è gente che si suicida. Divorzio e si suicida, è successo sui giornali la settimana scorsa, hanno ucciso anche i bambini. Mm-hmm. Ucciso i bambini e si è suicidato. Tutte le settimane leggi sui giornali internazionali. Perché hanno fatto un idolo del matrimonio. Se invece alla tua moglie o tuo marito di Lot gli dice, oh, qua è Gesù.
Sì.
Finché Gesù, bene, se no io vado avanti con Gesù e vi sempre vi inviterò a seguire. Cioè, no, mai, il cristiano non abbandona nessuno. Sì, vi invito sempre a seguire, però neanche posso seguire voi.
Amen, amen. Cioè, non permettere al diavolo di portare questa confusione nella nostra mente, ma... tenere gli occhi fissati su Gesù, sul nostro obiettivo, sullo piano di Dio, e potremo superare questi problemi. Con lo Spirito Santo dentro di noi possiamo.
Gloria.
Non è così difficile.
Gloria al Signore.
Amen. Grazie Gesù.
Ebrei 12, 1 e 2, Angela.
Ebrei 12, 1 e 2.
È quello che dicevi, una conferma delle tue parole.
Anche noi.
Adesso Angela è una piccola profetessa, ragazzi, qui io potrei andare quasi in vacanza.
Ma
Angela sta crescendo, guarda, io lodo Dio per te.
Ebrei 12:1. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio.
Alleluia. Amen. E allora, come facciamo a sederci alla destra del trono di Dio? E abbandonare il mondo. Mm-hmm. Non puoi servire due padroni. Ora, non è che noi adesso, per sederci sul trono, no, questo non ci si riesce. Mm-hmm. L'unico modo che riusciremo a, come dire, giungere al nostro Calvario è per l'amore di Dio, per l'amore di Gesù. E virgola, dopo ciliegina sulla torta, Dio ti farà sedere sul suo trono quelli di noi, va bene, che saranno fedeli. Ma il modo per vincere questa guerra non è così mi siedo sul trono, no, così non ci arriverai mai. Quindi dimentica la ciliegina, dimentica il premio. Avanti per amore.
Grazie Gesù.
Il treno a vapore del Vangelo va avanti con l'amore. Ciuf, 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 ciuf.
Amen.
Amore per amore, amore per amore, amore per amore. È solo l'amore, va bene, che abbiamo avuto 6 figli, è partorito tutti mia moglie naturalmente, è stata la croce su di lei, io ero lì a pregare. a volte piangere insieme a lei. E, va bene, però lei guardava Gesù, non è che lo ha fatto perché quando cresco mi laveranno i piedi, ma figurati, per amore l'ha fatto, per amore,
amen, amen.
Amore ragazzi, qui non, nessuno segue Gesù, muore su un calvario perché in cielo mi daranno chissà cosa, no caro?
Sì.
No, questa falsa fede crolla ai primi attacchi del diavolo, come infatti per questo che la gente che perde la fede è perché seguivano Gesù per convenienza, così almeno c'ho pace in famiglia, così che c'è una buona reputazione, così che vado in chiesa e mi trovo una bella moglie, una bella ragazza seria, vergine da sposare. Cioè, oggi certe chiese sono agenzie matrimoniali, vanno lì a, ho visto io, guarda,
sì, tacchi, lo so,
tacchi a spillo alti, cioè sì, sì, sì. È un luogo per cuori solitari. Ragazzi, via le scarpe a spillo, avanti coi sandali. Io non ho mai visto un angelo che tacchi a spillo.
Non mi vedrai mai. Non posso correre veloce con tacchi a spillo.
Angela è una ragazza che corre molto, sempre in giro per Gesù, qua, là. E tacchi a spillo come fai?
No, niente.
Gloria a Dio.
Amen.
Allora, il piano di Dio, fratelli.
Amen, amen.
Il piano di Dio si chiama Gesù.
Amen.
Cerchiamo di trovare il nostro piano.
Grazie.
Quindi
Signore,
questa settimana impariamo questa lezione. In ginocchio tutte le mattine a pregare il piano di Dio nella mia vita, Signore. Vuoi che sia un profeta, un apostolo, un operatore di miracoli, una guida, un predicatore, un evangelizzatore coi fiocchi, tutti dobbiamo esserlo. Però cosa sono io, Signore? Un profeta numero uno, siamo un po' tutto ovviamente, tutto, io faccio un po' di guarigioni, poi di questo, però c'è una prima chiamata per me, è dare il messaggio innanzitutto, poi ogni tanto gente guarisce, vedo miracoli, impongo le mani, guariscono, c'è anche quello ogni tanto, ma la mia chiamata non è andare in giro a guarire la gente, la mia chiamata è dare il messaggio. Va bene? Messaggio, spiegare, Gesù mi ha dato l'unzione di capire l'Apocalisse, le profezie, e lo sto, e adesso sto crescendo una chiesa che tutti devono diventare meglio di me, se no io sono un fallimento. Va bene, adesso trovate le vostre chiamate. In una chiesa non è che sono tutti profeti, tutti insegnanti, tutti apostoli, come dice Paolo, sono tutti profeti, no, è logico che no, sono tutti insegnanti, sono tutti apostoli, no, ciascuno deve, come dice in 1 Corinzi 7, rimanete nella chiamata che Dio vi ha messo. Va bene, se tu sei un profeta, non cercare di fare l'apostolo. Se sei l'apostolo, non cercare di fare l'amministratore. Se sei l'insegnante, non cercare di fare quello che interpreta le lingue. Se parli lingue, non cercare. Cioè, ognuno nella sua chiamata. Non abbiamo tutti i doni, sono 9 doni, nessuno li ha tutti e 9. Che sappia io, ma ho incontrato uno, ci sarà anche, io non l'ho visto. Quindi, va bene, potenzialmente possiamo sviluppare qualsiasi, però uno che le ha tutte e nove doni, io non l'ho mai visto, io non li ho tutte e nove doni. Mm-hmm. Posso fare un po', sono come si dice, apprendista di tutto o maestro di niente, cioè un po' di tutto faccio, come Jack of all trade, master of none. Allora ragazzi, questa settimana scrivetemi, mandatemi degli email personali, dice io sto pregando tutti i giorni per scoprire il piano di Dio nella mia vita, nel nome di Gesù Cristo, amen. E amen. Fatemi sapere cosa Dio vi mostra. Angela,
amen.
Nel nome di Gesù, amen.
Ascoltiamo Marcello Marocchi, La perla preziosa.
Alleluia.
Ho camminato e girato nel mondo, per ogni dove non sono contento. Ho avuto e comprato le cose più belle, ma stanno invecchiando insieme alla pelle. Sentivo nel cuore il dolore del mare, batteva gli scogli ma non c'era amore. Romantico il vento faceva sognare, ma il sogno svaniva e restava a pensare. Giro, giro e girerò, finché un giorno troverò qualcosa che mi darà pace, questo cuore sazierò. Dietro i monti, dietro il mare, quanto c'è da camminare, cuore mio, che devo fare per poterti accontentare? Ho camminato restando seduto, ho inseguito la vita ma sono invecchiato, lavoro, lavoro di notte e di giorno, e a volte mi chiedo perché non mi fermo. Ho comprato l'amore, cantato poesie, ho dato a una donna le mie gelosie, ho speso la vita a comprare carezze, avrei fatto meglio a cercare certezze, ma girando troverò stoffe d'oro e fiori blu, finché un giorno comprerò qualcosa che non muore più. Dietro i monti, dietro il mare, quanto c'è da camminare, il mio cuore è sempre inquieto, lui non si accontenta mai. Ho visto un uomo e mi sono fermato, aveva una perla e mi sono perduto, splendeva e brillava di luce diversa, persino il mio cuore ci ha perso la testa. Ho preso di corsa la strada di casa, ho fatto un fagotto dell'oro e gioielli, e per averlo venduto ogni cosa, persino la casa e i vigneti più belli. Voglio, voglio quella perla, solo io so quanto vale, se anche voi l'aveste vista capireste non c'è uguale, prendereste a calci il mondo, tutte le sue vanità, è la perla della vita e mi dà la libertà. Voglio, voglio quella perla,
costa troppo, lascia stare.
Voglio, voglio quella perla,
chiede in cambio la tua vita,
chiede in cambio la mia vita, ma mi dà l'eternità. Voglio, voglio quella perla,
la perla della vita,
è la perla della vita e mi dà la libertà.